DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Effetto giorno di Alessio Maurizi.
Meloni all'attacco dell'opposizione, modi violenti per difendere lo status quo, analisi del voto Schlein, Uniti vinciamo, a Meloni dico stiamo arrivando. Julian Assange patteggia con la giustizia americana, ora è libero e diretto verso l'Australia. Il delitto di Pescara, i due killer minorenni hanno infierito sulla vittima Thomas, ucciso per 250 euro. L'impianto dell'ex Ilva deve essere sospeso se dannoso, ecco l'atteso pronunciamento della Corte di Giustizia europea. Europei di calcio, azzurri agli ottavi grazie a Zaccagni, in gol al 90° minuto dopo partita di Spalletti tra gioia e tensioni. Buongiorno ad Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata. Dunque la Premier Giorgia Meloni va all'attacco dell'opposizione all'indomani dei risultati dei ballottaggi che assegnano 7 comuni capoluogo al centro-sinistra e 5 al centro-destra. La Premier se l'è presa con la sinistra che, dice, usa modi violenti per difendere lo status quo. Nella sua analisi invece del voto, la segretaria del PD Elly Schlein ha rivendicato un successo parlando di bocciatura delle destre e Giorgia Meloni ha detto, dico, stiamo arrivando.
Il giorno dopo i ballottaggi che hanno visto vincere la coalizione di centrosinistra in tutte le città capoluogo dove si votava, Giorgia Meloni attacca l'opposizione sull'autonomia differenziata delle regioni e sulle riforme. Occhetto era più avanti di Schlein, dice Meloni. L'opposizione usa toni irresponsabili da guerra civile perché, sottolinea la Presidente del Consiglio, non ha argomenti nel merito.
Io penso che le parole e i modi violenti che usa la sinistra, non solo sull'autonomia ma su tutte le riforme portate avanti da questo governo, non siano in fondo altro che una difesa disperata dello status quo. Una condizione di privilegio che ha garantito alcuni a scapito della maggioranza degli italiani.
Giorgia Meloni non accetta una sonora sconfitta, replica la segretaria Emily Schlein. Noi, dice, stiamo facendo una battaglia su argomenti di merito e critica la proposta di Ignazio La Russa di cambiare la legge elettorale sulle amministrative perché i ballottaggi incrementano l'astensione. Quando si perde non si aboliscono le elezioni, dice Schlein. Non è colpa degli elettori se la destra ha perso, è colpa loro perché hanno dimostrato l'incapacità di governare, sottolinea la segretaria.
Non ci stiamo e troviamo assolutamente sconveniente, oltre che grave, che la seconda carica dello Stato, proprio nei primi minuti a caldo di una sconfitta, parli di cambiare le regole. Non ha neanche senso delle istituzioni dire una cosa di questo tipo.
Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Era la vicenda di Julian Assange che è diretto in Australia ma dovrà far tappa nelle Marianne, paese extraterritoriale, dove incontrerà un giudice americano che gli concederà praticamente la libertà. Sentiamo.
So emotional now, but you know, this is finally over.
Finalmente è finita. Con la voce rotta dall'emozione, Stella Assange, intervistata dalla BBC, dà la notizia che attivisti di tutto il mondo stanno attendendo da 14 anni la liberazione del marito Julian, il fondatore di Wikileaks, su cui pendevano 18 capi di imputazione per spionaggio per aver ottenuto e diffuso documenti militari sulle attività degli Stati Uniti in Iraq e Afghanistan che avrebbero messo a rischio la sicurezza nazionale. Una battaglia legale complessa, combattuta in nome della libertà di stampa, quella di Assange, che ha già lasciato il carcere di massima sicurezza londinese, dove era imprigionato da 5 anni, ed è apparso all'aeroporto di Stansted, da dove si troverebbe in volo per le isole Marianne. Qui, in territorio americano, domani dovrebbe apparire alla sua ultima udienza, quella per il patteggiamento negoziato con il governo degli Stati Uniti, e diventare un uomo libero. Ancora non si conoscono i dettagli dell'accordo, se non che alla fine Assange potrebbe aver accettato la colpevolezza per uno dei capi di imputazione, per cui la giustizia americana chiederà 62 mesi di detenzione, che però saranno riconosciuti come già scontati. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
Restiamo all'estero, in Medio Oriente almeno 13 persone sono state uccise in un attacco dell'esercito israeliano nel campo profughi di Al-Shati a Gaza. 10 persone, a quanto si apprende, erano parenti del leader di Hamas, Ismail Haniyeh, tra cui anche la sorella. Per Israele i raid hanno colpito 2 strutture usate da Hamas.
Delle almeno 13 persone uccise in un attacco dell'esercito israeliano nel campo profughi di Al-Shati a Gaza City, 10 erano parenti del leader di Hamas Haniyeh, tra cui la sorella. Secondo Hamas la donna non svolgeva alcun ruolo nell'organizzazione, una cronaca che rimbalza sul tavolo dei negoziati per la pace in corso in Qatar, dove lo stallo è ormai consolidato, mentre il primo ministro israeliano Netanyahu sposta l'attenzione sul Libano, affermando che la fase intensa di lotta contro Hamas a Gaza è quasi finita e che le forze militari sono pronte a spostarsi verso il confine settentrionale col Libano. Sulla questione è intervenuto nuovamente il segretario di Stato americano Blinken, che incontrando il ministro della difesa israeliano Gallant ha sottolineato l'importanza di evitare un'ulteriore escalation del conflitto con Beirut e di raggiungere una soluzione diplomatica. Lo stesso Blinken ha poi esortato Israele a proporre un robusto piano per il dopoguerra a Gaza, questione su cui è intervenuto in mattinata il consigliere per la sicurezza nazionale Hanegbi, affermando che il piano di Israele per il dopo Hamas comincerà ad essere attuato nel nord di Gaza già nei prossimi giorni. L'idea è quella di un governo basato sulla gente del posto disposta a vivere al fianco di Israele. Un progetto, ha continuato Hanegbi, che deve essere sostenuto dagli stati arabi moderati. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La cronaca ci riporta in Italia. È stato fermato nella notte e portato in carcere per l'omicidio plurimo aggravato dalla crudeltà Luca Ricci, che ha confessato di aver ucciso entrambi i genitori nella loro villetta a Fano.
Non volevano dargli altri soldi per ripianare i suoi debiti dopo che aveva fatto perdere loro anche la casa dove abitavano, finita all'asta. Alla fine, dopo 16 ore di interrogatorio, Luca Ricci è crollato e ha confessato tutto. È stato il 50enne a uccidere a Fano, nelle Marche, prima la madre Luisa di 70 anni e poi il padre Giuseppe di 75. Separato e padre di 2 figli, Luca ha ammesso tutto davanti alla procuratrice Maria Letizia Fucci e agli agenti della squadra mobile. Ora è già nel carcere di Villa Fastigi e dovrà rispondere di omicidio plurimo aggravato dalla crudeltà. Era stato proprio lui a lanciare l'allarme ieri mattina. Secondo le prime ricostruzioni, durante la notte sarebbe sceso nell'appartamento dei genitori per misurare la pressione alla madre. Poi l'inizio della discussione, finita con lo strangolamento della donna e con i colpi di martello contro il padre, che stava dormendo e ha avuto solo una fragile reazione. Daniele Morini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Fano.
E ora torniamo invece sulla morte del 17enne a Pescara, per la quale sono stati fermati 2 minorenni che avrebbero ucciso il giovane per un debito di 200 euro, infierendo sulla vittima con ben 25 coltellate, mostrando, secondo quanto sostengono gli inquirenti, una totale indifferenza verso ciò che stavano facendo. Uno dei 2 minori fermati sarebbe un piccolo spacciatore, così come la vittima. I ragazzi del gruppo che avrebbero assistito all'accoltellamento sarebbero stati minacciati per non parlare, ma uno di loro ha avvisato comunque la polizia. Questa vicenda è rimbalzata anche fra la politica. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha commentato: siamo tutti sconcertati da quest'ultimo fatto di cronaca che fa emergere quanto è grave la situazione degli stupefacenti. Così Mantovano alla presentazione della relazione annuale del Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze.
C'è un abbassamento dell'età del primo approccio della popolazione giovanile alla droga, a dirlo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano durante la conferenza sulla relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia 2024. Nel rapporto si conferma il trend in crescita del consumo di sostanze psicoattive fra i giovani, ad eccezione della cannabis, che ha visto una flessione rispetto allo scorso anno. Si segnala invece l'aumento del consumo di cocaina tra i giovani. Il sottosegretario Mantovano.
2/5 dei genitori hanno un atteggiamento di tolleranza. Questo significa che bisogna lavorare molto per far aumentare la consapevolezza.
Alla conferenza hanno partecipato anche il ministro dell'istruzione Valditara e quello della giustizia Nordio. Valditara ha annunciato che ci saranno novità importanti sulla sensibilizzazione nelle scuole, sull'utilizzo dell'alcol, dell'abuso del cellulare, dell'uso delle droghe e della dipendenza da internet. Nordio ha lanciato un allarme sull'ingresso nel nostro territorio, soprattutto nelle carceri, del fentanyl, un forte analgesico venduto online come stupefacente. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
C'era attesa per la sentenza della Corte Europea di Giustizia sull'Ilva. Se l'acciaieria dell'Ilva di Taranto presenta pericoli gravi e rilevanti per l'ambiente e la salute, il suo esercizio dovrà essere sospeso. Così la Corte Europea di Giustizia si è espressa dunque e ha anche detto che spetterà al Tribunale di Milano deciderlo. Il punto centrale della sentenza per il Tribunale a Lussemburgo è che la nozione di inquinamento include i danni all'ambiente e alla salute umana, e questa era la risposta ad un ricorso presentato dai cittadini contro l'impianto. Notte di preoccupazione in Emilia per la pioggia che continua a cadere e per i fiumi che continuano a crescere, in particolare il Secchia, l'Enza e il Panaro. In alcune zone dell'Appennino reggiano, ma anche nel Modenese e nel Piacentino, diversi comuni hanno chiesto alla popolazione di limitare gli spostamenti. Allerta arancione oggi sull'Emilia Romagna, gialla su altre regioni, tra cui Veneto, Lombardia, Piemonte, Toscana e Umbria. Ne parleremo ancora più avanti nel corso di Effetto Giorno. Adesso, quando invece sono le 13:10, la pagina sportiva con gli europei di calcio in primo piano. L'Italia dunque ce la fa, strappa il pass per gli ottavi di finale grazie a un gol realizzato al 98esimo da Zaccagni. È stata poi una serata, una notte tra gioie ma anche tensioni all'interno del club azzurro, protagonista lo stesso Spalletti, come ci racconta il nostro inviato Dario Ricci.
Buongiorno. Sulla strada di ritorno verso Iserlohn dopo la notte di Lipsia, e che notte, una notte che ci ha portato agli ottavi di finale. La zampata di Zaccagni regala l'1-1 con la Croazia, il secondo posto nel gruppo B, e la sfida di sabato 29 giugno alle 18 a Berlino contro la Svizzera. Ci giocheremo contro quegli elvetici che ci hanno eliminato di fatto dalla corsa all'ultimo mondiale, il sogno dei quarti di finale. Un'Italia certo non perfetta, tutt'altro che brillante, ma sicuramente orgogliosa e coraggiosa, e che ha trovato proprio al 98esimo, con la bellissima discesa di Calafiori rifinita dallo splendido tiro di Zaccagni, l'1-1 con i croati, dopo che erano passati in vantaggio col gol di Modric, che pochi istanti prima si era visto respingere da un prodigioso Donnarumma un calcio di rigore. Ora la sfida con gli svizzeri. Dopo gara con la Croazia, anche sul riscaldato da qualche polemica, qualche scambio di vedute con il CT Spalletti, anche con il sottoscritto, va detto, in piena notte, alle 2 di notte, è arrivata sempre al vostro cronista una telefonata da parte del CT Spalletti con le scuse per i toni utilizzati, scuse ben accettate, si va avanti insieme, caso risolto, tutti puntiamo adesso verso Berlino, verso sabato, verso la sfida con la Svizzera, e per il momento della Germania è tutto.
E allora grazie al nostro Dario Ricci, protagonista anche di questa vicenda legata al dopo partita. L'appuntamento dell'Italia, abbiamo detto, con gli ottavi è per sabato contro la Svizzera. Oggi però si gioca ancora in campo Francia, Polonia, Olanda, Austria, ma anche Danimarca, Serbia e Inghilterra, Slovenia. 13:13, ci fermiamo, in arrivo la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Meloni all'attacco, sinistra violenta per difendere lo status quo. Analisi del voto Schlein, uniti vinciamo. Julian Assange patteggia con la giustizia americana, ora è libero e diretto verso l'Australia. Il delitto di pescare ai due killer minorenni hanno infierito sulla vittima, Thomas ucciso per 200 euro. L'impianto dell'ex Ilva deve essere sospeso se è dannoso, così si è pronunciata la Corte di Giustizia Europea. Europei di calcio, azzurri agli ottavi grazie a Zaccagni in gol al 90esimo minuto, dopo partita di Spalletti tra gioia e tensioni. Eccoci qua alle 13:16, eccoci di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi, 349-238-6666, se volete scrivere e commentare le notizie di oggi. E allora ripartiamo dalla notizia che è arrivata questa mattina la notizia che riguarda Julian Assange. Io saluto e ringrazio Stefania Maurizi, giornalista, collega, autrice tra l'altro di un libro, Il potere segreto, perché vogliono distruggere Julian Assange e Wikileaks. Benvenuta, buongiorno.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, lei ha collaborato con Wikileaks dal 2009, ha conosciuto quindi il mondo Wikileaks, Julian Assange. Ti chiedo intanto se questa notizia è arrivata in attesa, perché riavvolgendo brevemente il nastro, insomma, Assange era stato in attesa, l'alta corte di Londra gli aveva dato tempo, ancora aveva concesso una possibilità di fronte alla richiesta di estradizione che arriva dagli Stati Uniti per cospirazione, eccetera, eccetera. Lo sappiamo bene la vicenda, magari la riepilogheremo anche un po'. E poi tutto era rimasto sopito, sospeso. Questa notizia è arrivata in attesa?
Sì, in un certo senso sì, è arrivata in attesa, perché nessuno si aspettava che arrivasse in questo momento. Le trattative vanno avanti da molto tempo e c'erano stati dei momenti in cui c'era speranza, altri momenti in cui le speranze venivano meno, quindi stanotte è stato veramente qualcosa al cardiopalmo, nessuno si aspettava una cosa così, anche che, se ripeto, queste trattative andavano avanti da molto tempo. Voglio precisare una cosa, sì, fondamentale: io sono una giornalista d'inchiesta che ha lavorato a tutti i documenti segreti di Wikileaks, tra i giornalisti internazionali sono l'unica che ha lavorato su tutti, ma io non ho mai collaborato con Wikileaks, ho sempre fatto questo lavoro per il mio giornale, anche se l'ho fatta a contatto con Wikileaks insieme a altri giornalisti, giusto, internazionali, ma non ho mai lavorato per
Wikileaks. Io, allora, ho sbagliato io, allora. Per essere precisi, giustamente. Allora,
io sono una fonte terza, non è che sono Wikileaks o sono stata Wikileaks.
Insomma, Julian Assange oggi ha 52 anni, australiano, ha fondato Wikileaks, lui sì, dal 2010, la grande notorietà per avere rivelato la prima, diciamo, onda di rivelazioni, appunto, di segreti militari americani sull'Iraq, lì è diventato un personaggio celebre. Da allora, diciamo, il mondo si è un po' diviso, no? Tra chi lo ha giudicato un paladino della libertà, della trasparenza, quindi della democrazia, del giornalismo, chi invece lo ha criticato per questo, soprattutto la giustizia americana, definendolo addirittura un criminale. E questo è un po', diciamo, il crinale, no? Non ci sono giudizi, diciamo, intermedi, spesso e volentieri, su questa vicenda. L'altra cosa che ti chiedo però di aggiornarci sulla cronaca, Stefania Maurizi, è in che modo si è arrivati a questa, diciamo, liberazione. Lui ha patteggiato per un'accusa con la giustizia americana e deve ancora sottoscrivere, se ho capito bene, questo passaggio.
Esatto, ha fatto un patteggiamento, è entrato in un patteggiamento con il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti, guidato appunto nelle mani dell'amministrazione Biden, e sottolineiamole questo, perché non è l'amministrazione Biden o l'amministrazione Obama che le hanno incriminato, ad averlo incriminato è stata l'amministrazione Trump, ma poi quando Biden ha vinto le elezioni poteva chiuderlo il giorno stesso, il giorno dopo l'elezione, poteva chiudere il procedimento, rinunciare all'estradizione. Invece Biden non l'ha mai fatto, ha aspettato appunto di essere a ridosso delle elezioni, e a questo punto in tutta probabilità si è reso conto che avere questo caso è una patata troppo bollente sotto elezioni. Già l'amministrazione è in difficoltà con la sua base elettorale per la situazione a Gaza, per l'appoggio incondizionato che è stato dato, che ha dato l'amministrazione a Israele, considerato il bagno di sangue a Gaza, per cui non voleva sicuramente trovarsi un incubo come un caso di alto profilo, per la prima volta negli Stati Uniti il processo a un giornalista, per la prima volta con l'Espionage Act mai incriminato un giornalista nella storia degli Stati Uniti e mai incriminato con le
quindi una decisione politica, una chiara volontà politica secondo te, perché ricordiamo che
di non dare un calcio al nido di vespe, perché a prendersi questo processo sotto elezioni sarebbero ritrovati addosso tutta la stampa, perché comunque la stampa si rende conto del pericolo di questo processo.
Ma di che cosa era accusato, ricordiamolo, no, Julian Assange?
Sì, era accusato, è stato incriminato per la prima volta nella storia con questa legge del 1917 che si chiama Espionage Act, che praticamente punisce allo stesso modo, mette sullo stesso piano il traditore che passa informazioni segrete al nemico per rovinare lo Stato, per fare un danno allo Stato, e lo fa per ragioni ideologiche, perché è un traditore, perché vuole vendere segreti e ricavarci denaro, e invece chi rivela informazioni segrete per far conoscere alla pubblica opinione crimini di guerra, torture, uccisioni stragiudiziali. Questa legge non fa nessuna differenza, ed è questo il problema di questa legge, che non c'è nessuna collassa tutte le distinzioni tra la stampa che rivela appunto informazioni nel pubblico interesse, che l'opinione pubblica deve conoscere, ha il diritto di conoscere, e i traditori invece che passano informazioni al nemico. Anche per questo non è mai stato portato a processo nessun giornalista con questa legge, proprio perché c'è questa problematicità che non fa distinzioni.
Stefania Maurizi, alla fine questo è il punto, no? Cioè, si torna sempre alla domanda: se questo è giornalismo, se informare le persone dei segreti di Stato è giornalismo, o è compromettere un bene superiore come la tenuta degli stati, la sicurezza, eccetera. Un buon metro, credo, personalmente almeno, può essere quello di capire se le notizie rivelate migliorano in qualche modo, no? La vita di chi le legge, ne aumenta la consapevolezza, favorendo una forma di crescita, no? Un bene legato a chi fruisce di queste informazioni. Ti chiedo, per quanto riguarda le notizie, le tante rivelate da Wikileaks, ci fai qualche esempio di notizie che secondo te hanno fatto crescere, hanno migliorato l'opinione pubblica nel mondo?
Assolutamente, la rivelazione di 15.000 civili innocenti sterminati in Iraq. Ora, per noi a Roma possono essere statistiche, ma per un padre, per una madre a Baghdad che si vede sparire un figlio, ha il diritto umano, un diritto umano di sapere che fine ha fatto una persona cara che esce dalla porta e non la rivedi più. Oppure le informazioni sulle extraordinary rendition, in cui c'è stato per esempio un cittadino tedesco che è stato rapito, sodomizzato per errore dalla CIA, per un errore di persona, quello ha potuto fare ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo grazie a questi documenti, perché non aveva in mano nulla per dimostrare la sua versione dei fatti. Ma posso portare centinaia di esempi: le pressioni sulla politica italiana per non far andare avanti l'estradizione degli agenti della CIA dopo che i nostri magistrati Armando Spataro e Ferdinando Pomarici li avevano incriminati. Ma c'è un volume così pazzesco di informazioni nel pubblico interesse che non avremmo conosciuto in nessun altro modo, perché è coperto dal segreto di Stato. Questo segreto di Stato, ed è questo il discrimine, non viene usato per proteggere la sicurezza dei cittadini, ma per coprire la criminalità di Stato, impedire che le istituzioni ne rispondano. E noi italiani, che abbiamo a che fare con i segreti italiani e con Ustica, la strage di Bologna,
abbiamo una lunga tradizione a questo punto di vista. Effettivamente.
Conosciamo bene questo abuso del segreto di Stato.
Mi fermo qua. Stefania Maurizi, non parente tra l'altro del sottoscritto, l'abbiamo già detto anche l'altra volta, autrice, e ve lo ricordo, del potere segreto, perché vogliono distruggere Julian Assange e Wikileaks, Chiare Lettere. Se volete approfondire o anche conoscere ulteriori aspetti di questo, che è anche un punto di vista informato, insomma, sulla vicenda di Julian Assange. Adesso invece alle 13.25 stacchiamo completamente, cambiamo argomento e andiamo in Emilia Romagna, dove c'è, insomma, in queste ore intanto c'è un'allerta arancione per le piogge, fiumi monitorati, non so se sta ancora piovendo qua a Milano, piovicchia. Irene Priola, assessore Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, come va con le piogge intanto? Sta ancora piovendo?
Diciamo che abbiamo qualche temporale in corso, però sono in attenuazione rispetto a questa notte dove abbiamo avuto molti temporali con cumulate anche di 160-190 mm di acqua.
Quindi questa è una buona notizia.
Sì, è una buona notizia. I nostri corsi d'acqua principali hanno tutti reagito bene, le casse di espansione hanno funzionato. Adesso abbiamo la situazione un po' più critica, diciamo, sui versanti appenninici, dove abbiamo alcuni sbottamenti, frane e ruscellamenti, come peraltro l'allerta arancione prevedeva potevano accadere.
Ecco, ci descrive alcune di queste situazioni, le più critiche, dove sono? Abbiamo letto che ci sono ci sono stati degli allagamenti, ma non c'entra nulla con voi, nel Pistoiese. Ci sono comunque ponti chiusi per dei corsi d'acqua, se non sbaglio nel Modenese, il Serchia, se non sbaglio, molto
sì,
alto.
Sì, abbiamo il Secchia, esatto. Il Secchia ha raggiunto e superato soglia 3, per cui i corsi principali, in questi casi ci sono alcuni ponti chiusi, e invitiamo la popolazione a ascoltare sempre le informazioni dei comuni. Però diciamo che le situazioni più critiche forse le abbiamo negli Appennini di Parma e Reggio, dove mi sto recando in questo momento a Parma a incontrare la prefettura e i sindaci per fare il punto della situazione. Però diciamo che rispetto a eventi a cui noi siamo stati abituati un anno fa, siamo lontani per fortuna da questi, sì, da questi eventi, anche se ovviamente l'Appennino, con tante piogge che sono continuate, perché nel bacino del Secchia appunto abbiamo avuto cumulate di 190 mm, nel bacino dell'Ensa di 160 mm, l'Ensa prende sia Reggio Emilia che Parma, quindi sono ambiti territoriali che questa notte hanno avuto un contraccolpo abbastanza importante in montagna, che adesso dobbiamo gestire per ripristinare soprattutto la viabilità, perché abbiamo alcune strade ovviamente in montagna interrotte.
Ecco, il fatto che non ci siano stati fiumi che hanno straripato o fenomeni estremi come accaduto 2 anni fa non vuol dire che poi, insomma, il territorio sia messo a dura prova. È presto, immagino, per capire diciamo anche dal punto di vista dell'agricoltura o delle colline se c'è qualche rischio frana. Dopo le piogge aumentano il rischio frana, glielo chiedo, perché non...
Sì, assolutamente. Sì, abbiamo ancora degli impulsi di pioggia che sono previsti oggi pomeriggio, quindi potrebbero esserci dei peggioramenti. Ovviamente abbiamo diversi ruscellamenti in Appennino, è ovvio che il punto della situazione lo faremo tra... e alcune criticità i comuni le stanno già affrontando, hanno già risolto qualche allagamento magari che c'è stato in qualche cantina, soprattutto perché anche la rete fognaria va in difficoltà, i tratti tombinati che noi abbiamo dei RI, sono i RI che in questo momento sono quelli della montagna, un po' più piccolini, che si sono riempiti con queste piogge, ma i fiumi hanno risposto bene.
Senta, lo ricordo, Irene Priolo, assessore alla protezione civile dell'Emilia Romagna, da un anno all'altro si lavora, voi lavorate, la protezione civile, ma insomma i comuni, la regione, tutti, per cercare di prevenire, no, queste situazioni. Le chiedo, cosa state facendo voi in questo momento? Pronto? Mi sente?
Sì, la sento.
Quali sono, diciamo, i cantieri principali, no, che state attivando per mitigare gli effetti di queste forti piogge?
Assolutamente. Noi abbiamo in essere in questo momento 402 cantieri per 343 milioni proprio sui bacini dei nostri corsi d'acqua, per mitigare quelli sui corsi principali. Poi abbiamo tutti i consorzi di bonifica che hanno altrettanti interventi, quindi stiamo facendo moltissimo slandica sui corsi d'acqua. Bisogna lavorare e fare in modo che il governo finanzi i piani speciali che noi stiamo mettendo in campo per la ricostruzione, perché bisogna fare anche grandi opere di cui in questo momento c'è bisogno. Le nostre casse in Emilia hanno funzionato, perché è entrata in funzione sull'Ensa, Cassa Pan.
Sì, io mi fermo qua perché c'è purtroppo un problema nel collegamento e l'assessore Priolo ce l'ha chiarito, che si sta spostando per andare appunto nelle zone, nel Parmense se non sbaglio, dove deve andare un po' a controllare la situazione. Comunque si è capito il concetto, 400 cantieri aperti, alcune centinaia di milioni di euro investiti, il solito appello, diciamo così, solito, perché in queste circostanze è normale che arrivi, non dico che sia, diciamo, rituale o inefficace, al governo a finanziare questo tipo di spese. 13:30, ci fermiamo, ci risentiamo tra poco. 349-238-6666, a tra poco.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. La Russia ha bloccato l'accesso al suo territorio ai siti di diversi media europei, tra cui anche gli italiani, Rai, La Sette, Repubblica e La Stampa, alla risposta ad analoghe misure adottate dall'Unione Europea. Meloni all'attacco dell'opposizione, la sinistra usa modi violenti per difendere lo status quo. Analisi del voto di Elly Schlein, Uniti vinciamo, a Meloni dico stiamo arrivando. Julian Assange patteggia con la giustizia americana, ora è libero, diretto verso l'Australia. Il delitto di Pescara, i due killer minorenni hanno infierito sulla vittima Thomas, ucciso per 200 euro. Europei di calcio, azzurri agli ottavi grazie a Zaccagni, al 90° minuto in gol, dopo partita tra tensioni e gioia per gli azzurri e per Spalletti. Eccoci qua, 13:36, eccoci di nuovo in diretta con Effetto Giorno, vediamo se ci sono qualche messaggio al 349 238 6666. No, non vedo niente di significativo. Mossa elettorale di Biden, dice un ascoltatore. Nicola, effettivamente è un po' quello che stava dicendo Stefania Maurizi, questa decisione in questa fase della campagna elettorale di non ritrovarsi con una grana, perché fosse stato estradato in America sarebbe iniziato un processo che insomma sarebbe stato divisivo per l'opinione pubblica e forse in particolare per quella democratica. Andiamo ad ascoltare? No, non c'è oggi il punto di Alberto Rioli, perfetto. Allora andiamo invece al prossimo argomento, perché lo traggo dal Sole 24 Ore di oggi in edicola, pagina 29. Apple, nuova offensiva europea, l'Apple Store viola le regole europee. È un nuovo capitolo della saga delle grandi piattaforme del web di Apple in particolare, e di Apple in particolare contro l'Unione Europea, e ne parliamo con Biagio Simonetta, collega del Sole 24 Ore, che firma tra l'altro l'articolo. Buongiorno e benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Allora, che cosa è successo? Che ieri la Commissione Europea ha fatto sapere in via preliminare che l'Apple Store di Apple viola il Digital Markets Act perché impedisce agli sviluppatori delle app di direzionare i consumatori verso canali alternativi di offerte e contenuti. Mi sembra interessante, Biagio, questa notizia, in particolare perché sappiamo che l'Unione Europea ha nel mirino le piattaforme e Apple in particolare, però mi sembra una delle prime volte in cui non è tanto l'utente finale, diciamo, che viene difeso qua dall'Unione Europea, quanto le aziende che sviluppano le app. Cioè mi sembra che si entri proprio nel vivo dell'economia digitale. Ci spieghi l'importanza di questo intervento dell'Unione, cosa comporta?
Beh, sì, la lettura che hai dato in realtà è corretta, nel senso che è a tutela più che dei consumatori questa volta, anche perché poi è a cascata anche dei consumatori, però soprattutto delle aziende, degli sviluppatori. Ma in realtà è un capitolo già vecchio, nel senso che quello che è successo ieri con questa nuova indagine dell'Unione Europea in realtà riguarda un filone che l'UE ha aperto già da mesi, cioè da quando è in vigore il Digital Markets Act. Relativamente a questo, c'è da dire che Apple nel marzo scorso ha adeguato già iPhone e i suoi sistemi operativi alle nuove disposizioni europee. Quello che ieri è successo è che l'UE ha detto in sostanza: tutto quello che avete fatto non basta. E infatti è stata un po' una doccia gelata per Apple, perché erano convinti a Cupertino, io tra l'altro ero lì 15 giorni fa per il loro evento degli sviluppatori, certo, e c'era abbastanza fiducia sul fatto che con le nuove con il rilascio di un nuovo sistema operativo solo per gli utenti europei la questione fosse quasi risolta. Invece la Commissione ha spiegato nuovamente ieri che ancora le cose non vanno nel verso giusto. Apple anche questa volta ha detto che proverà a trovare il modo per soddisfare le richieste dell'UE, anche perché insomma c'è poco da fare. Questo è un gioco, tra virgolette, passami il termine, che va avanti da anni, cioè c'è l'innovazione che arriva dalla California, l'Europa, che forse è un po' più pigra nell'innovazione, per usare un eufemismo, cerca di difendersi da da questi colossi, cercando di imporre delle regole più o meno rigide. E c'è da dire che pochi giorni prima, venerdì scorso, sempre l'Unione Europea aveva bloccato di fatto Apple Intelligence, che è la nuova intelligenza artificiale di Apple, che dovrebbe arrivare entro fine anno, ma Apple ha già fatto sapere che non arriverà entro fine anno in Europa a causa delle normative europee. Quindi insomma è forse il primo caso in cui un'intelligenza artificiale viene bloccata, e questa volta da parte dell'Unione Europea. Mm.
Tu c'eri, no? Dicevi, quando è stata presentata a Cupertino, sì, questa alleanza tra ChatGPT, che è orbita Microsoft, e Apple, per mettere nei telefonini queste forme di intelligenza artificiale. In cosa consiste? No? Facciamo un passo indietro e ricordiamo questo. Ammesso poi che, come dice Apple, in Europa non arriverà, forse per ritorsione contro queste regole, ma insomma lasciamo stare. Ma, ecco, però
sì, no, in realtà più che per ritorsione, probabilmente proprio per mancanza di tecnicismo, nel senso, sì, che ci sono alcune regole che vanno rispettate chiaramente, e per come è stata disegnata Apple Intelligence in questo momento, queste regole, che sono solo europee, non vengono rispettate: conservazione dei dati, privacy dei dati, gestione dei dati all'interno dell'intelligenza artificiale. È tutto un disegno abbastanza arzigogolato che, per rispettare le norme UE, ha bisogno di un ulteriore step. Comunque mi chiedevi, mi pare di aver capito, cosa sì, hanno prodotto a Cupertino.
Che tipo di alleanza è, no? Che matrimonio è? Anche perché ChatGPT appartiene ad un altro grande, no, player, Microsoft, in qualche modo.
Sì, allora sì, diciamo che il primo investitore è Microsoft, anche se è un'azienda autonoma. Poi sì, c'è da dire che Sam Altman e Satya Nadella, che è il, sì, CEO di Microsoft, sono in strettissimo contatto, e quindi è una società OpenAI che viene vista in orbita Microsoft. È corretto quello che dici. C'è da dire che questa partnership, sulla quale molti giornali hanno titolato, è un po', tra virgolette, fasulla come notizia, nel senso che è vero che hanno indicato una partnership Apple ChatGPT, ma nelle interviste di follow up del pomeriggio hanno spiegato, e noi ne abbiamo dato conto sulle 24 ore, che in realtà l'intelligenza artificiale di Apple, per ciò che riguarda quella generativa più, diciamo, meno profilata sull'utente, perché l'intelligenza artificiale che ha studiato Apple è divisa in due blocchi: una in cui tu utilizzi l'iPhone e l'iPhone è intelligente su te stesso, conoscendo le tue abitudini, il tuo stato di salute, il tuo conto in banca e tutto il resto, ti dà delle risposte relativamente al tuo io. Sì. Poi c'è un'intelligenza artificiale più generalista, e in quel caso Apple ha deciso di affidarsi a ChatGPT, ma in realtà il sistema è aperto a tutte le altre intelligenze artificiali esistenti, quindi potrebbe essere implementato Gemini di Google o qualsiasi altro tipo di intelligenza artificiale. Non è una partnership esclusiva con ChatGPT, benché quel giorno ci fosse Sam Altman in platea e benché quel giorno abbiamo parlato sostanzialmente di ChatGPT, che secondo me è un po' l'azienda più in vista del momento e ha fatto gioco sia ad OpenAI che
un'operazione anche un po' di marketing, dici, in qualche modo.
Assolutamente.
Al di là di quella che poi sarà la sostanza, lo vedremo. Io mi fermo qua, intanto ringrazio Biagio Simonetta, collega del Sole 24 Ore. E vabbè, insomma, questa era la notizia, via preliminare della Commissione Europea di questa iniziativa contro Apple sulla l'Apple Store, che, diciamo, forzerebbe in qualche modo i produttori di app ad avere una forma di collaborazione, diciamo, a senso unico con Apple, diciamo, impedendogli di dirottare poi gli utenti verso altri canali, diciamo, di fornitura di queste app, che è il vero problema dal punto di vista economico di questo monopolio di rendita che ha chi ha un Apple Store, chi ha l'Apple Store o c'è quello di Google, ma insomma ce ne sono due nel mondo. Ed è evidente che questo ha dei fenomeni distorsivi sull'economia, ma insomma era solo un ragguaglio, ne parleremo sicuramente ancora altre volte. Adesso tra poco torniamo in diretta con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.
DS Automobile presenta i SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.